può fare di Laura Bettini.
Una buona giornata e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 24 e di Si può fare in questa domenica, nella quale andiamo a parlare di giovani che sono sempre meno, e di mondo del lavoro verso il quale i giovani hanno preoccupazioni, non solo perché temono di non trovarlo un lavoro, ma anche perché temono l'ambiente di lavoro. Almeno questo risulta dalle indagini che sono state fatte negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Di tutto questo iniziamo a parlare con il nostro primo ospite, che è Fabio Piacenti, presidente dell'Istituto Eures Ricerche Economiche e Sociali. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, Eures ha recentemente pubblicato nell'aprile del 2024 il rapporto Giovani 2024, il bilancio di una generazione, per il Consiglio Nazionale Giovani e l'Agenzia Italiana per la Gioventù, e ha quindi un polso molto fresco, vero, della situazione, Piacenti?
Sì, assolutamente, un lavoro molto ampio di analisi che peraltro, insomma, porteremo avanti nel tempo, quindi che ci dovrebbe dare e restituire una fotografia molto puntuale del quadro, sia oggettivo sia percettivo, appunto, dei giovani tra i 15 e i 34 anni.
Esatto, beh, una fascia molto ampia tra i 15 e i 34, che ha anche formazioni, origini, momenti di vita diversi, ovviamente, però ha preoccupazioni in fondo simili rispetto al mondo del lavoro, in parte perché non c'è, e questo, o comunque non c'è nella stabilità che loro vorrebbero. Questo emerge anche dal rapporto, e che meriterebbero, soprattutto se pensiamo a quelli che hanno superato i 30 anni. E poi anche perché l'ambiente di lavoro a volte li spaventa, forse lo trovano molto diverso da quello che immaginavano, si aspettavano, sognavano, che costruiscono magari anche negli anni della scuola, con un immaginario che poi dopo si confronta con una realtà che non corrisponde, direi.
Sì, no, ma c'è un filo molto coerente all'interno del lavoro, che da un lato evidenzia come, diciamo, il lavoro stabile e adeguatamente retribuito risulti come la vera chiave della transizione alla vita adulta, che sappiamo essere una delle criticità della generazione italiana. Dall'altro è vero che quando si vanno a confrontare effettivamente con il mondo del lavoro, intanto c'è da dire che 8 su 10 si dicono preoccupati di questo incontro. E allo stesso modo le preoccupazioni centrali ritornano esattamente quelle che fanno riferimento ai loro bisogni principali, cioè il lavoro sottopagato e il lavoro instabile. Consideriamo questo tema perché molto spesso si trascura questo aspetto fondamentale, cioè il fatto che il lavoro per molti giovani non consente il passaggio alla vita adulta. Noi l'abbiamo anche misurato rispetto al tema della genitorialità. Sappiamo che la denatalità è oggi uno dei temi centrali, delle criticità centrali del paese, e anche sotto questo aspetto abbiamo visto come la mancanza di una situazione stabile, non solo dal punto di vista relazionale emotivo, ma soprattutto da un punto di vista materiale e delle sicurezze che il lavoro stabile può dare, la costruzione dei progetti di vita risulta di fatto, diciamo, non perseguibile.
È rinviata sine die, certo.
Ma guardi, io, diciamo, mi rendo conto che questo aspetto qualitativo è centrale, ma ci sono dei dati all'inizio del rapporto che sono, secondo me, quelli veramente chiave, cioè il fatto che l'Italia sia ultima in Europa per la presenza di giovani e ancor più per la presenza di giovani laureati. Questo perché se l'Italia non riesce a restituire, a mettere finalmente i giovani al centro di tutti i progetti della politica, delle istituzioni, non parlo naturalmente di destra, sinistra, un governo o l'altro, ma deve essere una priorità veramente centrale del paese, noi continuiamo a perdere giovani, oppure li formiamo e poi se ne vanno all'estero. Le do solo un dato: i giovani laureati ogni 100 residenti 25-34 anni, in Italia 29,2, media europea 42%, Irlanda 62%. Questo che vuol dire? Che noi ci stiamo rischiando di pregiudicare il futuro del paese, che è fatto, diciamo, così come sta andando ormai la competizione sui mercati globali, di innovazioni, idee, pensiamo all'intelligenza artificiale, ne stiamo perdendo quello che è la vera terra rara, no? Si parla molto nel
tecnologico.
Ma quello dovrebbe essere, le vere terre rare sono i giovani, noi dovremmo veramente curare, guidare, accompagnare e formare, motivarle e trattenerle, perché soltanto così possiamo veramente invertire la rotta.
Su cosa voglia dire mettere al centro i giovani, poi ci confrontiamo nel corso di questa puntata, avrei piacere di sentire anche qual è la sua opinione. Volevo così sottolineare l'aspetto dei giovani che vanno all'estero, ci sono ovviamente i laureati, ci sono anche quelli che non sono laureati ma scelgono di lavorare all'estero, forse perché là queste sicurezze vengono date.
Ma sicuramente, come dire, è un tema trasversale, no? Che però implica letture diverse, perché da un lato andiamo a perdere diciamo le intelligenze migliori, se perdiamo medici, ingegneri, chimici,
specialisti
fisici,
in genere, certo.
No, specialisti, e li cediamo naturalmente ai nostri competitor. Questo non potrà che comportare poi una perdita di competitività complessiva del sistema Italia. Dall'altro canto perdiamo anche giovani che comunque hanno bisogno di trovare risposte più qualificate da un punto di vista lavorativo. L'abbiamo visto quali sono i timori che riguardano l'incontro col lavoro, il mercato del lavoro italiano. Anche questo è un problema sotto il profilo demografico, come l'abbiamo visto. E c'è un'altra cosa che secondo me è molto particolare, per me anche molto inaspettata, di questa indagine che abbiamo fatto, insomma intervistando quasi 2000 giovani, quindi un campione molto rappresentativo a livello dell'intero sistema paese, è il ritorno, diciamo, della centralità del lavoro nella pubblica amministrazione, soprattutto per le donne, e naturalmente per i giovani del sud, che sono quelli che stanno pagando di più. Questo perché il lavoro nella pubblica amministrazione, anche, diciamo, se vogliamo, no, nei suoi limiti, comunque offre quei due aspetti centrali che sono garanzia e stabilità da un lato, e dall'altro comunque un livello retributivo sufficiente a costruire un progetto, costruire una vita, costruire un futuro. Quindi io credo che questo sia uno dei temi fondamentali. Dobbiamo modificare, diciamo, l'assetto del mercato del lavoro italiano con strumenti, investimenti, sostegni, tutto ciò che può essere fatto per far sì che, appunto, questa nostra competenza di capitale umano non venga perduta, non venga ceduta gratuitamente all'estero, magari dopo aver speso 60-70 mila euro di diciamo risorse pubbliche per formarli e per poi regalarli formati ai nostri competitor. Sembra è uno dei tanti paradossi che emerge da questo lavoro.
Sì, pensavo al tema anche della pubblica amministrazione, ovviamente non ingrossando le fila di coloro che vengono impiegati nella pubblica amministrazione, ma rendendo, non lo so come, più stabile anche l'impiego nel settore privato, perché ovviamente deve essere anche così. Poi lei ha giustamente ricordato anche il tema del geografico, quindi con regioni che sono più o meno capaci di trattenere i giovani in generale, i talenti in particolare. C'è anche un'altra questione che volevo sottolineare, che voi avete rilevato, che è quella delle paure, le paure legate all'ingresso nel mondo del lavoro, la paura della precarietà, della sottoretribuzione, ma ho letto anche il timore di ricatti, di molestie o vessazioni. È bello che venga espresso così a parole, perché forse i giovani di oggi hanno più, no, la libertà di dire certe cose, però è scioccante anche vedere che c'è questo aspetto.
È sicuramente scioccante, sicuramente qualcosa che non ci aspettavamo. Consideriamo che poi questo dato che lei ha visto, 17,5%, quindi una percentuale piuttosto significativa, arriva al 24% nella componente femminile, quindi evidentemente per esperienze dirette, indirette, raccontate, per una frammentazione del lavoro che molto spesso espone questi giovani, diciamo, a una mancanza di tutela e di capacità di autorappresentazione, diciamo così, e c'è questo grande timore che appunto non è un timore, diciamo così, esposto, no? Onirico, è un timore che evidentemente fa riferimento a qualcosa che è avvenuto a loro, ai loro amici o comunque di cui siamo venuti a conoscenza. Quindi sicuramente è un altro dato di allarme che è importante sottolineare. E aggiungo un'ultima cosa, mi scusi, perché lei parlava prima della pubblica amministrazione. Qui dobbiamo, secondo me, fare anche un po' di chiarezza. Ricordiamoci che l'Italia è uno dei paesi a livello europeo che ha la minore incidenza di lavoratori della pubblica amministrazione all'interno del mercato del lavoro. Abbiamo un grandissimo tema di invecchiamento dei lavoratori della pubblica amministrazione, credo che l'età media abbia raggiunto ormai i 52-53 anni, e ricordiamo anche che nei paesi in cui la pubblica amministrazione funziona, e le parlo ad esempio di Francia e Germania, è una leva fondamentale per lo sviluppo economico. Non dobbiamo immaginare che si parli sempre di un carrozzone che sta alle spalle del lavoro privato. Non è così, è una leva centrale su cui bisogna investire, bisogna pretendere che funzioni. E sotto questo aspetto, se vogliamo che funzioni, secondo me anche il, diciamo, lo sblocco del turnover, l'ingresso dei giovani e un rinnovamento delle competenze sicuramente dovrebbe aiutare il sistema paese ad avere quell'altro, con l'ulteriore slancio per metterlo, diciamo, in linea con gli altri competitor europei.
Sicuramente è un tema importante quello come diceva lei, pretendere che le cose funzionino e mantenendo ovviamente il tutto all'interno di una sostenibilità generale. Le volevo chiedere in
Assolutamente.
conclusione, quando lei mi diceva mettere i giovani al centro delle politiche, che cosa potrebbe suggerire, cioè che cosa ha in mente, quale potrebbe essere il suo suggerimento dopo aver fatto questa lunga analisi?
Beh, io credo grandi politiche di accompagnamento a tutto il percorso formativo. Ad esempio, abbiamo visto che funzionano molto, molto bene le esperienze formative a livello europeo, accompagnarli nella scuola, rafforzare tutte le politiche per l'istruzione, la formazione, l'università, accompagnarli nel mercato del lavoro, immaginare politiche che aiutino le imprese a inserire stabilmente i giovani, ma in cambio di garanzie e tutele, e veramente costruire percorsi mirati, perché noi dobbiamo, come dire, un giovane alla volta prenderlo, curarlo, è veramente il nostro giardino e noi lo dobbiamo curare con tutte le energie e le intelligenze possibili. Io credo che questo è veramente il messaggio che viene fuori da questo lavoro. I dati demografici, ma anche i dati percettivi, ci dicono esattamente questa cosa: c'è qualcosa che non va, li abbiamo trascurati, li abbiamo dati un po' per scontati, ma li stiamo perdendo. È un paese senza giovani, è un paese senza futuro, non ce lo dimentichiamo.
Grazie Fabio Piacenti, il presidente dell'Istituto Eures, Ricerche Economiche e Sociali, che appunto è stato con noi in questa prima parte, introducendoci al tema della puntata, grazie al rapporto che è stato curato da Eures per il Consiglio Nazionale dei Giovani, ricordo, e l'Agenzia Italiana per la Gioventù. Buona domenica.
Grazie a voi, buona domenica.
Si può fare. Si può fare.
Proseguiamo nel nostro viaggio nel mondo del lavoro, lo facciamo salutando e dando il benvenuto a Vanna Iori, ha insegnato pedagogia alla Università Cattolica di Milano, ex senatrice, ora membro della direzione dell'Istituto Toniolo a Milano. L'Istituto Toniolo è l'ente fondatore dell'Università Cattolica. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Noi abbiamo letto un suo recentissimo articolo sull'Huffington Post in cui si parlava per l'appunto di questo tema, ripensare nuovi orizzonti per motivare i giovani al lavoro, e giustamente metteva l'accento lei sulla crescita comunque della disoccupazione giovanile, l'aumento degli inattivi e poi sul tema appunto della precarietà del lavoro. Allora le vorremmo chiedere quali nuovi orizzonti potremmo dare, visto che ci stiamo proprio mettendo a riflettere su questa questione, quali nuovi orizzonti per motivare i giovani al lavoro e per dare loro anche l'idea che un futuro c'è.
La risposta non è facile, nel senso che io non ho risposte tecniche, magari le avessi immediate, però alcune considerazioni le possiamo fare sull'orizzonte entro cui possiamo cercare di trovare e di costruire risposte e progettualità, proprio perseguendo delle vie basate sull'innovazione, sull'inclusione, sulla sostenibilità, rivolte sia al benessere, ad accrescere il benessere lavorativo dei ragazzi, quindi degli individui al lavoro, e con un'attenzione nuova alla vita emotiva, alla quale l'ambito lavorativo ha pensato ben poco in questa nostra storia del lavoro, e anche quindi alle modifiche del modello produttivo. Allora, la disoccupazione è calata, non è forse stata così bassa, ma l'aspetto interessante e preoccupante è che cresce la disoccupazione giovanile e aumentano soprattutto gli inattivi, che rappresentano un terzo della popolazione in età lavorativa. E gli inattivi, lo preciso se non ne avete già parlato, sono quelli che non hanno un lavoro e non lo cercano, quindi non sono i disoccupati che invece non hanno un lavoro
ma lo stanno cercando. Esattamente,
sì. E gli ultimi dati sul mondo del lavoro diffusi dall'Istat ci dicono questo calo dell'occupazione che coinvolge soprattutto i giovani fra i 15 e i 34 anni. E da questi numeri credo che emerga un elemento su cui si può ragionare, perché di chi stiamo parlando? Chi sono questi giovani fra i 15 e i 34 anni? Sono persone da un certo punto di vista scoraggiate, no? Giovani che hanno bisogno di un nuovo orizzonte, di opportunità che non sembrano essere presenti. E allora quali possono essere questi orizzonti? Ecco, noi possiamo tracciare alcuni degli elementi particolarmente evidenti. Per esempio, da una parte occorrerà sicuramente investire in modo maggiore e diverso sull'istruzione, sulle competenze e sulla formazione, quindi anche sugli aspetti educativi, pedagogici appunto, quanto sia importante conoscersi, conoscere la propria vita emotiva, sapere quali sono le aspettative che io mi sto ponendo nel mio approccio al mondo del lavoro. Quindi riportare dunque al centro questo ambito, no? Riportare al centro l'istruzione e la formazione, quindi il sistema scolastico, la formazione aziendale e anche la formazione umana, personale.
Sì, vedo che questo aspetto che lei sta sottolineando è, trascurato, questo della formazione umana, o sì, anche del chiedersi chi sono io,
sì,
e capire che forse il lavoro è una parte di me, ma poi dopo io devo avere una mia centratezza, non so se si dice così, perché altrimenti poi divento un fruscello. Già le condizioni esterne sono molto difficili, se poi io non so chi sono, cosa sto perseguendo, quali sono magari anche i miei interessi extra lavorativi, divento veramente una canna al vento.
Certo, non solo, ma tutto il disagio giovanile di cui la cronaca ci riporta ogni giorno notizie ai noi negative, è in parte legato anche a questo non senso, cioè a questo non trovare un senso alla propria esistenza e non conoscere nemmeno gli alfabeti della propria vita emotiva, i sentimenti, che cosa sto provando, dar nome ai sentimenti e quindi ai gesti che compio, conseguentemente ai sentimenti che sto provando. Insomma, è un percorso complesso, ma sicuramente importante e che è trascurato nel mondo della formazione, anche dell'istruzione scolastica, questo aspetto. Quindi poi c'è tutto il tema della precarietà, della, di sentirsi una canna al vento, come diceva lei, proprio legato a questa percezione di precarietà che per i più giovani è senz'altro un elemento in un certo senso introiettato, cioè i ragazzi sono come abituati alla mancanza di certezze lavorative. E poi molti di loro si sentono anche costretti a cambiare una volta che hanno trovato magari un lavoro, perché si sentono prigionieri di luoghi di lavoro negativi dal punto di vista umano, dal punto di vista relazionale, e quindi si allontanano, se ne vanno. Sono molto frequenti le dimissioni da parte dei giovani, cosa che era impensabile per la generazione dei baby boomer, per esempio, no? Perché? Perché cercano, da un lato, certamente degli stipendi dignitosi, ma dall'altro cercano anche un benessere umano e relazionale nel mondo del lavoro. Che non ci sia questo contrasto tra la vita, le ore trascorse nell'ambito professionale, quindi la vita lavorativa, e la vita familiare, personale. E poi sono preoccupati anche, questo è un altro aspetto, dei mutamenti, poi magari possiamo approfondire questi aspetti, dei mutamenti dell'intelligenza artificiale che vengono introdotti e che li rendono più insicuri di poter affrontare questi mutamenti nei tempi prossimi. E quindi diciamo siamo in un tempo della grande insicurezza che spinge i più giovani ai margini del mondo del lavoro, insomma.
Sì, sì, i più giovani che sono anche sempre di meno, sono molto sì, accuditi e coccolati prima, poi arrivano in un mare magnum che è quello dell'età adulta, in cui è difficile navigare un po' per tutti e forse ancora di più per loro. Io però, professoressa, devo, come dire, le chiedo se ha piacere di tornare a essere nostra ospite. Magari noi la settimana prossima stiamo pensando una seconda puntata su questo tema, ma perché adesso io devo necessariamente dare la linea alla regia e quindi salutarla. Spero che possa tornare con noi per proseguire questo ragionamento anche sull'intelligenza artificiale, che è sicuramente una questione dei nostri giorni.
Volentieri.
Va bene, allora ci risentiamo, ci aggiorniamo. Ricordo, abbiamo parlato con la professoressa Iori, Università Cattolica di Milano. In passato ha insegnato pedagogia, ora è membro della direzione dell'Istituto Toniolo, che è l'ente fondatore appunto della stessa università. Linea alla regia e torniamo tra poco.
Fare.
'Cause you're working for the man, you're working for the man, you gotta make him a man, you're working for the man.
Riprendiamo il nostro ragionamento, questa volta usciamo dalle indagini, entriamo sui luoghi di lavoro e lo facciamo grazie alla ricerca che è stata condotta da Chaberton Partners, che è una società europea di executive search, possiamo tradurre con selezione di personale, di professionisti di alto profilo. Massimo Picca è socio di Chaberton Partners, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie.
Grazie a lei per essere qui. Questa domenica l'abbiamo costretta, diciamo, a lavorare comunque. La vostra ricerca si intitola, grazie, Architetti della Trasformazione. È un'indagine che è stata condotta con, mi corregga se sbaglio, diciamo i responsabili delle risorse umane di moltissime decine di aziende, sì, in modo tale da capire come convivono queste generazioni, perché comunque, com'è come non è, saremo costretti ad andare avanti a lavorare un po', diciamo, fino alla tarda età, ed entrano comunque dei giovani che hanno magari 50 anni di meno rispetto ad altri che sono nella stessa azienda, e quindi bisogna costruire delle relazioni, dei ponti, bisogna capire le esigenze di ciascuno, bisogna che poi l'insieme sia produttivo, e non è facile.
No, infatti, devo dire, noi abbiamo condotto questa survey a livello internazionale, abbiamo intervistato circa 80 fra chief HR officer, quindi le persone che hanno la responsabilità del capitale umano, delle organizzazioni, di altrettante realtà internazionali, prevalentemente europee, per capire quali erano i trend principali in atto per la funzione risorse umane, che è la funzione che presiede un po' la costruzione e l'evoluzione degli assetti organizzativi e della cultura organizzativa delle organizzazioni. E uno dei trend più interessanti che tutti i nostri interlocutori hanno evidenziato, proprio quello che dicevate adesso, vale a dire come oggi la funzione HR abbia in un punto molto alto della propria agenda il fatto di dover gestire in maniera virtuosa la coabitazione di diverse fasce generazionali, perché oggi in azienda ci sono ancora i dinosauri come me, i baby boomer, le persone che hanno iniziato a lavorare fra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, poi ci sono i millennial, che è stata la generazione un po' a metà, e poi ci sono naturalmente la generazione Y, la generazione Z, quelle più giovani. E si tratta di generazioni che, al di là dell'aspetto puramente anagrafico, sono portatrici di una visione del mondo, una visione del lavoro profondamente diverse fra di loro. Quindi oggi gestire in maniera virtuosa la coesistenza all'interno delle aziende, all'interno dei processi, all'interno dei team di queste fasce generazionali è certamente uno dei compiti più delicati e anche più stimolanti della funzione HR.
Sicuramente sì, deve essere anche entusiasmante immaginare come costruire queste relazioni, come poi dopo dare un beneficio complessivo all'azienda stessa. Certo che diciamo è anche una questione che, diciamo, viene al solito, no? Quelli giovani sono bravi con i computer, sono nativi digitali, ma non può finire lì la cosa, bisogna trovare il meglio di ciascuno e metterlo in comune.
Sì, assolutamente.
Si rischia, infatti, di fare delle banalità altrimenti, ecco, in azienda.
Certo, no, è molto vero. Ma infatti devo dire che da questo punto di vista, soprattutto la pandemia ha accelerato dei processi di evoluzione nelle organizzazioni, perché se da un lato le aziende hanno capito che tutta una serie di cose le si poteva fare prescindendo dal luogo di lavoro, sostanzialmente tutto quanto era afferente ai processi aziendali, perché oggi le infrastrutture informatiche lo consentono, evidentemente. Dall'altro si sono anche rese conto di tutto quello che però perdevano, che sostanzialmente era riconducibile a due filoni. Innanzitutto, proprio in termini di cultura organizzativa, le aziende, che sono sempre state un po' come dei grandi licei, delle grandi piazze, delle grandi scuole, dove le persone si recavano al mattino e tutta una serie di cose le si assimilava per osmosi, a partire dal profilo di leadership che era caratterizzante quella determinata organizzazione, lo stile, il modo di essere, la cultura, i valori. Tutto questo si stava progressivamente e molto velocemente sgretolando. Dall'altro si sono rese conto che stavano perdendo un capitale importante, che era tutto quello che non era pianificabile attraverso i processi, perché semplicemente in azienda le persone si incontrano, e quando le persone si incontrano nascono idee, spunti, stimoli, condivisioni, e tutto questo genera una certa entropia, che è una importantissima e imprescindibile fonte di energia, di creatività, di innovazione all'interno dell'azienda, in maniera assolutamente non pianificata. E infatti oggi devo dire tutti, no, secondo il classico assioma della tesi, dell'antitesi e della sintesi tanto caro alla nostra cultura occidentale, oggi tutte le aziende hanno identificato delle forme ibride di lavoro, per cui hanno mappato quelli che sono i momenti o i processi per cui la presenza non è necessaria, e a fianco a questi invece ci sono tutta una serie di momenti, di situazioni dove le persone convivono fisicamente all'interno dello spazio di lavoro. E devo dire che anche gli spazi di lavoro sono cambiati tantissimo. Oggi io ho la fortuna per il mio lavoro di visitare quotidianamente le aziende e posso quindi osservare e testimoniare come i luoghi fisici del lavoro sono profondamente cambiati. Io ricordo quando ho iniziato a lavorare in un importante gruppo editoriale in primi anni 90, il modello di layout era molto fantoziano, c'erano dei corridoi con tante porte tutte rigorosamente chiuse e tu non sapevi assolutamente cosa succedeva a pochi metri da te. Oggi le aziende sono dei luoghi bellissimi, oggi le aziende sono dei luoghi dove quando arrivi lì dici ma io non me ne vado più, perché sono dei luoghi belli da un punto di vista dello spazio, della luce, dei materiali. E sono anche un modo per trasmettere la propria cultura, la propria identità. Noi stiamo lavorando molto con il gruppo Tecnogym, il Wellness Village creato da quella mente visionaria di Nerio Alessandri a Cesena, è un luogo straordinario. Così come cito la nuova sede di Chanel presso il Mediolanum a Milano. Dove...
Ma lei mi cita dei super big. Comunque, certo, da lì si può poi dopo, come dire, scendere, magari come no, mutuando delle idee, e quindi anche qualcuno di più piccolo può avere delle intuizioni. Certo. Quindi lei mi dice il luogo intanto può fare la differenza, il dialogo tra le generazioni può fare la differenza, anzi va costruito. Immagino anche la provenienza delle persone sia importante mettere in comune. Adesso penso tante aziende, adesso quelle internazionali come ha citato lei prima, vedranno la convivenza di persone che hanno origine in paesi diversi.
Sì, questo sta diventando sempre più, devo dire, fortunatamente un valore. Le aziende oggi sono molto attente a accompagnare l'integrazione delle diversità. E oggi quasi sempre, soprattutto nelle grandi organizzazioni, esistono proprio delle figure dedicate alla D&I, quindi alla diversità e all'inclusione, perché si sono resi conto del valore che una efficace convivenza fra diversità generazionali, anagrafiche, etniche, sociali, linguistiche, culturali, religiose, può davvero generare una ricchezza straordinaria per le organizzazioni. Ma tutto questo non accade in maniera spontanea, in maniera scontata. Tutto questo deve essere accompagnato. Uno delle forme di accompagnamento che mi sento di citare in questo senso è il mentoring. Cioè, ho visto come in questi anni molte aziende, proprio anche per facilitare la trasmissione della cultura aziendale fra le varie generazioni, hanno instaurato delle forme strutturate di mentoring, quindi dei percorsi attraverso cui persone di generazioni diverse lavorano insieme per un reciproco scambio. Spesso questo mentoring è un reverse mentoring, quindi è un mentoring a due vie, dove magari le generazioni più senior trasferiscono parte della cultura orale, della storia, delle tradizioni, dei valori, dei modi di fare, di quelle che sono le radici di quell'azienda, e le generazioni più giovani insegnano invece a utilizzare gli strumenti digitali, in modo particolare i social. Oggi i social sono evidentemente anche all'interno dell'azienda un modo imprescindibile per diffondere la propria identità e la propria cultura organizzativa.
Le faccio un'ultima domanda che è questa. Questo scambio, anche questo mentoring o anche reverse mentoring, è, come dire, forzato dalle aziende o comunque fa piacere, no, a entrambe le parti? Perché immagino che magari qualcuno un po' più anziano sia un po' più rigido rispetto a questo tipo di scambio.
Guardi, devo dire, anche io mi ponevo questo interrogativo, è stata una sorpresa molto piacevole, perché alla fine le persone hanno bisogno di connessioni, e sia nel dare che nel ricevere, e attraverso queste connessioni tutte le persone coinvolte in processi di questo tipo si rendono conto che lo stesso mondo può essere guardato con occhi e con angolazioni profondamente diverse. Quindi il livello di adesione spontanea a progetti di questo tipo, il livello di engagement con cui poi le persone si coinvolgono, si lasciano coinvolgere nel dare e nel ricevere è estremamente elevato. E dico un'ultima cosa: oggi viviamo in un mondo che è infinitamente più complesso rispetto a quello di pochi decenni fa, e conseguentemente necessita di tante diverse chiavi di interpretazione per poter contestualizzare, per poter capire, per poter fotografare i momenti, le situazioni, le equazioni con cui uno ha quotidianamente a che fare. E quante più sono le persone con quali noi siamo connessi, da cui riceviamo stimoli, spunti, chiavi di lettura, tanto più sofisticata diventa la nostra capacità di interpretazione della realtà, e questo ovviamente a partire dalla realtà aziendale. E di questa cosa devo dire soprattutto le generazioni giovani, che sono le generazioni che hanno capito che il loro percorso lavorativo sarà una navigazione nel loro piccolo guscio di noce, che magari li porterà a scoprire mondi meravigliosi, ma con tutte le insidie, con tutti i rischi, la necessità di avere chiavi di lettura, fonti di ispirazione per loro è fondamentale, molto più di quanto non lo era per le nostre generazioni all'inizio del nostro percorso tanti anni fa.
Grazie, grazie davvero Massimo Picca per averci aperto anche la vostra ricerca. Ricordo, è socio di Shaberton Partners. Buona giornata e buona domenica.
Grazie, buona domenica anche a voi.
Viabilità.
Fare.
Non dirti che volo un po' sopra la città, ti ho vista in un angolo, da sola nel traffico, ma magari non eri neanche te, e ho accelerato il passo per andare via, mio cuore nel panico, la faccia di
E in conclusione vogliamo fare e proporvi una riflessione proprio su queste giovani generazioni, ragazzi e giovani adulti, con Matteo Lancini. Matteo Lancini è psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro. Intanto le do il buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
In uscita c'è l'ultimo volume, non so se sarà proprio l'ultimo, comunque il terzo volume della trilogia composta da L'età tradita, Sii te stesso, a modo mio però, e questo si chiama Chiamami adulto, come stare in relazione con gli adolescenti. Sono, noi diciamo sempre giovani, ma in realtà sono generazioni e sono anche molto diverse rispetto alle famiglie e ai tempi che le hanno partorite, per così dire, vero?
Beh, certamente, i contesti familiari ma anche sociali, perché non dimentichiamo che negli ultimi anni, diciamo, i modelli di riferimento e di identificazione delle nuove generazioni non sono più la scuola e la famiglia e basta, come era ai tempi di mio padre, ma noi cresciamo i bambini negli asili, quindi hanno tantissimi coetanei che conoscono. Oggi a 8 anni hai frequentato tanti di quei coetanei che io non li ho mai frequentati in vita mia, la società mass mediatica, e quindi i modelli di riferimento e di identificazione sono più pervasivi che in passato, non solo la famiglia, la scuola, ma la politica, le scelte che ognuno di noi ogni giorno propone a loro.
Io a volte ho l'impressione, però, e l'ho avuta anche un po' nel corso di questa puntata nella quale ho sentito tantissimi spunti interessanti, però ho l'impressione che il mondo del lavoro guardi a questi ragazzi e giovani adulti un po' come si guarda ai panda: sono pochi, vanno tutelati, vanno accuditi, vanno attratti, vanno trattenuti. Non so se sia questo il modo corretto da parte,
guardi,
di un'azienda,
so,
parlo dal,
certo,
punto,
non so,
di, nel tema del lavoro.
Sì, non so se è il modo corretto, ma è indubbio che lei sa, se ne abbiate parlato, che oggi questo tema degli inattivi parte dai 15 anni, cioè è una generazione già a scuola, non solo al lavoro, che sono due aspetti che, se vuole, penso che bisognerebbe collegare, che si sottrae, cioè si sottrae a delle proposte degli adulti, e qui c'è la grande dibattito. Chi, non certo io, sostiene che il problema è che queste generazioni si sottraggono, soffrono e hanno dei comportamenti esagerati perché li abbiamo amati troppo, perché hanno avuto al centro troppo le loro bisogni, ma in realtà la verità è che è un universo che, per fragilità adulta, in realtà dei bambini, dei figli, degli studenti non gliene frega niente, non legittima le emozioni all'inizio della loro vita, insomma incontrano adulti che sentono che non stanno proponendo qualcosa per loro e per il loro futuro, ma appunto per la loro azienda, per la loro scuola. E questo non riguarda solo il progetto classico assente legato al disboscamento del pianeta e all'assenza di prospettive future, riguarda proprio ogni giorno proposte che servono agli adulti a dire che stanno facendo qualcosa per loro. Basta vedere il dibattito oggi sulla scuola, cioè sono tutte iniziative fatte per gli adulti. Allora, quando tu senti che non hai qualcuno qualcuno che ti sta avvicinando risorse per il futuro, oggi, cosa fai? O ti sottometti oppure cerchi di andartene, e le generazioni odierne infatti non contestano ma scappano da scuola e scappano dalle aziende.
Si scappano anche all'estero, poi, come sappiamo, in cerca, esatto, di quello che non trovano. Però non so se all'estero hanno una soluzione, o è un po' la lusinga l'idea di dire: mi levo da questi che mi stanno sempre addosso e vorrebbero farmi diventare a modo loro. Voglio parafrasare un po' quello che è il suo volume, no? Siete stesso a modo mio, quindi me ne vado.
No, ma sa, andarsene può essere, se si trova una risorsa, un bene, ma il tema di fondo, a mio avviso, è che loro non vorrebbero andarsene. Cioè, le nuove generazioni, siccome non è vero che sono state amate per quello che sono, hanno avuto un'organizzazione scolastica che si è adeguata alle loro esigenze, ripeto, se no non discuteremmo ancora di discipline e materie, quando sono 20 anni che si sa che la scuola è organizzata intorno alle singole materie ad apprendimenti mnemonici che, ripetono, non serve a niente. Vorrebbero trovare degli adulti ogni giorno, e su questo ha ragione, non è che se ne vanno perché non sono capiti, ma molti restano qua anche in attesa che qualcuno li veda per quello che sono, incontri le loro esigenze. Quindi su questo, poi dipende dalle fasce di età, è chiaro che poi ci sono problematiche legate al reddito, insomma, immagino ne avrete parlato, molto basso all'inizio, borse infinite. Io ho dei pazienti, giovani adulti bravissimi, laureati con ottimi voti, devono fare stage su stage e via dicendo, e quindi c'è un problema di chi vuole inserirsi ed è già un giovane adulto, ma c'è un problema più ampio di ricerca di adulti. Io ho partecipato anche recentemente a alcune iniziative, è un modo nuovo di convocare le nuove generazioni anche nel mondo del lavoro. Il problema è che se noi continuiamo a dire che loro non sono abituati alle frustrazioni, cioè che la dinamica affettiva profonda è che si sottraggono dal mondo perché hanno avuto troppo durante l'infanzia e siamo ancora all'idea del cucciolo d'oro, vuol dire non avere in mente che in realtà oggi le funzioni che noi chiediamo ai figli e agli studenti di svolgere servono all'adulto a sentire che ha fatto bene il proprio mestiere. Loro non riusciamo a vederli e a legittimare dei funzionamenti profondi. Non è che basta dire li ascolto, certo che la famiglia oggi ascolta molto di più i figli di quanto fossi ascoltato io e di quanto fosse ascoltato mio padre, che mio nonno non sapevo neanche quanti figli aveva in casa. Il problema è che non siamo in grado di ascoltare le emozioni che ci disturbano il funzionamento, tristezze, paure, rabbie, vengono rimosse perché sono un affronto a noi genitori che intanto dobbiamo fare i fatti nostri, a una scuola che continua a essere l'unica istituzione che pensa che bisogna sottomettersi da devoti, mentre non lo si fa più neanche con la Chiesa, che ha capito che bisogna uscire. Insomma, qualche cosa che ha a che fare con le trasformazioni del mondo che noi ogni giorno proponiamo e che invece poi chiediamo ai nostri figli di adattarsi ai nostri bisogni.
Quindi anche quando un'azienda, e quindi torno al mondo del lavoro, fa una proposta, in realtà in quel momento è un po' come se fosse l'adulto di riferimento, fa una proposta a modo suo. E l'atteggiamento dovrebbe cambiare, ovvero si dovrebbe fare una domanda e risposta, nel senso un dialogo con i giovani, in modo da capire e magari portare quelle esigenze, quei cambiamenti all'interno dell'azienda.
Sì, diciamo che per semplificarla, anche nel mondo del lavoro, le esperienze che incontro ogni giorno andando in giro incontrando aziende che provano anche a fare proposte, non dico innovative, hanno capito che siccome abbiamo creato noi questo mondo, non loro hanno avuto troppo, con le nuove generazioni convoca, diciamo, come dire, funziona di più una convocazione, una responsabilizzazione, creare un senso di appartenenza, non formule potremmo dire più di sottomissione e di aggancio per devozione a quello che gli stai offrendo. Ora è qui che poi si crea quel misunderstanding che dice: vede, hanno avuto troppo, perché ai miei tempi tu, se ti chiamava un'azienda e ti inchinavi in nome dell'azienda, andavi avanti, così come se ti convocava alla scuola. Ma il mondo l'abbiamo cambiato noi. Oggi il sé conta più di tutto in tutti noi, no? È venuta meno un'idea di una collettività, e quindi le aziende che fanno iniziative di questo tipo, cioè usano molto di più una proposta che viene fatta, cercano di capire come funziona l'altro, lo convocano, gli danno anche uno stipendio che gli consenta di avere una prospettiva futura, ho visto che hanno una forte partecipazione. Guarda, l'ho dovuto fare anch'io questo processo, perché quando diciamo selezionavo i giovani colleghi o ero selezionato io, ti chiamava l'istituzione importante, tu eri contento. Oggi devi sempre metterti lì ed ascoltare e capire come funziona il soggetto e l'individuo. Del resto abbiamo creato una società individualista. Quando però tu ingaggi dentro questo progetto, a mio avviso, sia a scuola che nel lavoro, sia i colleghi che ingaggio io, hai dei, come dire, partecipano in un modo più autentico, secondo me, all'esperienza della tua istituzione, compresa quella del lavoro. Mentre noi ci sottomettavamo, come dire, no? In modo ambivalente all'insegnante, al datore di lavoro, sono ragazzi e ragazze mediamente che quando sentono un'offerta davvero identificata, poi sentono l'appartenenza e costruiscono una relazione anche con i docenti, con diciamo, i loro responsabili in ambito lavorativo, con i loro superiori, se si può ancora usare questo termine, molto più autentica e meno ambivalente. Quindi più identificata anche con gli obiettivi dell'azienda.
Grazie, grazie per aver condiviso con noi queste riflessioni e queste sue esperienze, Matteo Lancini. Buon lavoro. Allora ricordo anche il volume in uscita, Chiamami Adulto, come stare in relazione con gli adolescenti, e ricordo che Matteo Lancini è anche presidente della Fondazione Minotauro. Buona giornata, buona domenica.
Grazie.
Grazie, grazie. Allora io mi corre l'obbligo di chiudere la trasmissione, la puntata, ringraziando in redazione Michele La Serra e Silvia Bandelloni. In assistenza c'è sempre Michele, in regia non c'è Pietro La Corte come era stato scritto. Ma c'è Anna Elena Riva. Ricordo che questa sera, visto che è la notizia del momento, andrà in onda uno speciale dedicato alla tregua a Gaza. Si parte alle 20, sarà a cura di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. E qualche spiraglio, qualche notizia buona arriva dal Medio Oriente dopo i raid di cui vi ha raccontato GR24 nella scorsa edizione, ma gli aggiornamenti tra pochissimo. La linea ai colleghi da Laura Bettini, un buon proseguimento di ascolto.